Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Gentili ascoltatori, a tutti voi un cordiale saluto da parte di tutti i redattori del programma Afrofonia. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez, con l'aiuto di Jean-Pierre Bojocco del programma francese Africa. Abbiamo l'assistenza tecnica di Roberto Venturini e la regia tecnica della ormai mitica Luciana Fantini. In collegamento telefonico abbiamo il dottor Jean-Léonard Touadi, che è uno scrittore, giornalista, nonché deputato del PD al Parlamento italiano, che però partecipa sempre ben volontieri ai nostri programmi in quanto africano e soprattutto studioso di questioni geopolitiche, filosofiche e teologiche del continente africano. Buon pomeriggio, dottor Jean-Léonard.
Sì, buon pomeriggio a tutti voi.
E grazie ancora una volta per questa ennesima disponibilità, sempre cordialmente, insomma, dispensataci. E mi rendo conto che se sta in questo momento in Parlamento, immagino.
Sì, sì, si sentirà un leggero rumore di fondo, però ci stiamo ascoltando bene, quindi tutto bene.
Ok, ok. Allora, il programma di oggi, gentili ascoltatori, è dedicato allo scorso summit dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana, che si è tenuto per la prima volta dal 30 al 1 luglio a Malabo, la capitale della Guinea Equatoriale, paese che in questo momento detiene la presidenza di turno dell'Unione. Una presidenza però che quella del presidente, quindi di Guinea Equatoriale, Obiang Nguema Mbasogo, molto controversa, contestata da gran parte delle associazioni panafricane di diritto civile e così via. Tuttavia non è di questo che vogliamo parlare. Il tema principale del summit era gioventù e sviluppo sostenibile in Africa, ma fu praticamente dominato quasi in esclusivo sulla questione della crisi libica e sulla necessità del continente di tornare a parlare con una sola voce. Di tutto questo e anche sull'indipendenza del Sud Sudan, che verrà celebrato il prossimo 9 luglio, parleremo con il nostro ospite in collegamento, il dottor Jean-Léonard Touadi. Ma prima un breve stacco musicale di Alpha Blondy.
Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi.
Chaque parole est un chemin. Lorsqu'elle rend meilleur les hommes qu'on sera demain. Chacun porte au creux de ses mains les clés de ce monde qui ouvre les portes des grands destins.
Vas-y, vise plus haut.
Era il grande Alpha Blondy con Demain t'appartient. Ecco, allora, dottor Jean-Léonard Touadi, si avvicina il 9 luglio, che è il giorno della proclamazione dell'indipendenza del Sud Sudan. Cosa rappresenta, secondo lei, per il continente questa indipendenza, questo giorno? Quali sono le vittorie, quali sono le sconfitte e soprattutto che sfide nuove apre ad un continente che cerca l'unità?
Ma questa indipendenza è un fatto inedito nell'Africa post-indipendenza, perché l'Unione Africana, ma prima ancora l'Organizzazione dell'Unità Africana, nasce con il principio della intangibilità delle frontiere ereditate dalla colonizzazione, che poi era un principio molto strano, perché si sarebbe aspettato che una volta diventati indipendenti gli stati africani ridisegnassero i confini ereditate dalla conferenza di Berlino del 1885, dei confini che sono stati disegnati senza tener conto delle continuità storiche, delle compatibilità antropologiche preesistenti alla colonizzazione. Comunque, questo principio è stato mantenuto per decenni perché ci si rendeva conto in effetti che toccare alle frontiere ereditate dalla colonizzazione avrebbe procurato al continente un lungo periodo di instabilità, perché ovviamente la situazione antecoloniale non poteva essere ripristinata tout court, e nel frattempo erano nate delle situazioni nuove che bisognava quindi ridisegnare, e non c'era né il tempo né la forza politica per poterlo fare. Questa volta, utilizzando il principio dell'autodeterminazione dei popoli, dopo decenni e decenni di conflitto, bisogna ricordarlo che si è giunti agli accordi tra il nord musulmano e il sud animista e cristiano, dopo una lunga e sanguinosa guerra che ha mietuto tante vittime e profughi, e quindi alla fine i destini dei due territori si separano, e si separano in modo consensuale. Questo penso che bisogna annoverarlo tra le vittorie, perché poteva finire in un altro modo. Dopodiché tutti sanno che i due paesi dovranno collaborare, perché c'è una complementarietà. Prendo solo un esempio: per sfruttare il petrolio dovrà arrivare a Port Sudan, che si trova nella parte settentrionale, e così via dicendo. Possiamo citare tanti altri casi, per esempio la linea di confine che è contesa tra i due paesi dovrà trovare una soluzione pacifica. Quindi la collaborazione tra i due paesi è auspicabile e sta nell'interesse di tutte e due le parti.
Ecco, adesso c'è chi vede che è una sconfitta perché l'Africa vuole diventare una sola cosa e ci si sta dividendo, però non si riesce a pensare che a volte bisogna essere realisti anche sul fatto, perché la storia è quella, e quindi forse prima meglio separarsi così consensualmente, e che quando ci sarà il caso, se un giorno ci sarà, degli Stati Uniti dell'Africa, i negoziati prenderanno spunto da altri tipi di realtà.
Sì, io penso che l'unità non possa essere calata dall'alto, e uno dei motivi secondo me per i quali l'unità africana non ha funzionato nei fatti è perché molto probabilmente era sentito più dai capi di Stato che dai popoli. Invece quello che era uno slancio ideale molto forte durante il periodo della lotta contro la colonizzazione, alla fine è diventata una cosa gestita dai capi di Stato. Quindi l'unità africana non può prescindere dalle cose che avvengono sul territorio concretamente. Io penso che l'unità passerà attraverso una cessione di sovranità volontaria da parte degli Stati oggi costituiti, attraverso una libera circolazione dei beni e delle persone, attraverso i cittadini che cominceranno a sentire che realmente nella loro vita di tutti i giorni l'unità vale meglio della divisione. Quando si tocca con mano i vantaggi che porta l'unità, essa diventa sostanziale, non più solo formale, no?
Ma per quanto da buon osservatore che è, pensa che le sofferenze che si vivono oggi in Africa hanno incrementato questa coscienza del fatto che comunque, se, come tutti dicono, o uniti o non andremo da nessuna parte?
Sì, io penso che di fronte alla grande sfida della globalizzazione, dove si stanno costituendo sempre più soggetti unitari, forti, in grado di competere sul mercato globale, la balcanizzazione africana è un handicap, senz'altro, e quindi abbiamo bisogno di unità sostanziale, come non formale, come dicevamo, dove le complementarietà economiche del continente, le risorse differenziate dall'uno all'altro paese, le reti di comunicazione, le grandi infrastrutture potranno essere messe in comune per configurare una situazione di un soggetto politico in grado di esprimersi nel mercato della globalizzazione, da Tripoli a Città del Capo, dal Cairo a Nairobi, no? Questo si dovrà fare facendo funzionare le organizzazioni regionali già esistenti, che già lavorano in questo senso, l'ECOWAS piuttosto che la comunità degli stati dell'Africa centrale, l'IGAD, e nel Sudafrica il SADC. Se queste mini organizzazioni regionali dessero dei frutti concreti in termini di cessione di sovranità, di libera circolazione, di commercio, di intensificazione di infrastrutture comuni, forse ci arriveremo all'unità africana, non più come cosa dettata dall'alto, ma come la presa d'atto di una risultante di un vissuto collettivo delle organizzazioni regionali.
Sì. E veniamo adesso alla questione del summit, ma prima di tutto il tema principale di questo summit è stato dedicato interamente al problema dei giovani, giovani e sviluppo sostenibile in Africa. Secondo lei, insomma, l'Africa sta rispondendo ai problemi dei giovani, ha fatto bene quindi l'Unione Africana a dedicare un intero summit proprio sulla questione dei giovani oggi in Africa?
Io saluto con grande rispetto e anche gioia il fatto che l'Unione Africana abbia pensato di dedicare un summit a questa grande questione, perché quando i sociologi africani come Jean-Marc Ayrault, come Bussi Boulaga parlano della crisi economica in Africa che ha finito per clochardizzare le masse popolari delle città e delle campagne, questa clochardizzazione di massa ha colpito prima di tutto i giovani. Colpisce quando si va in qualunque città africana la massa, la quantità e la qualità di giovani che si ritrovano davvero clochardizzati e a cui viene negato il futuro. E quindi dedicare una sessione, dei programmi specifici alla gioventù significa per il continente investire nel proprio futuro, dare le ali al futuro, fare in modo che questa forza incredibile dei giovani che si esprime in questo modo attualmente un po' negativamente nelle bolle delle città possa diventare una risorsa per lo sviluppo sostenibile. E mi piacerebbe che ci siano dei progetti concreti in questo senso e che la comunità internazionale possa diventare un partner credibile e fattivo che accompagni questi progetti per i giovani, altrimenti saranno costretti all'immigrazione.
Ecco, adesso veniamo all'altra questione che ha, diciamo così, dominato di più, comunque alla fine poi anche la chiusura del summit, la questione della crisi libica. Ecco. Però ci chiediamo prima di tutto cosa ha deciso il piano di pace globale dell'Unione Africana per la crisi libica e di cui nessuno parla oppure se ne parla in maniera un po' frammentaria. Sentiamo un po' in maniera un riassunto di ciò che è stato deciso, ciò che è il documento dell'Unione Africana sulla crisi libica. Il documento assicura la volontà espressa da parte di Muammar Gheddafi all'avvio di un processo di dialogo inclusivo con la partecipazione del Consiglio Nazionale di Transizione, l'assenza dello stesso Gheddafi dal processo dei negoziati, la realizzazione delle elezioni generali, il ritiro di Muammar Gheddafi dalla scena politica, l'appoggio totale alle risoluzioni 1970 e 1973 del Consiglio Sicurezza dell'ONU, la richiesta di un cessate il fuoco e l'avvio politico di un dialogo nazionale sotto l'egide del Comitato ad hoc di alto livello dell'Unione Africana con la partecipazione del rappresentante speciale del Segretario Generale dell'ONU, con l'appoggio della Lega degli Stati Arabi, dell'Organizzazione della Conferenza Islamica e dell'Unione Europea. Quanto al cessate il fuoco, il documento chiede il ritiro dal cerco imposto a certe città libiche e l'accantonamento delle truppe, milizie ed altri elementi armati di entrambe le parti. Si chiede la fine di tutti gli attacchi e abusi contro civili, compresi i libici, che sono stati obbligati a lasciare il loro paese. La liberazione di tutti i prigionieri ed altri individui detenuti in virtù delle ostilità attuali. Facilitare senza restrizioni e intralci l'accesso delle agenzie e agenti umanitari alle popolazioni civili,
Quanto all'embargo delle armi, così come previsto nelle disposizioni della risoluzione 1973 del Consiglio di Sicurezza, deve continuare in vigore in tutto il territorio libico fino alla conclusione del periodo di transizione e della realizzazione delle elezioni generali. Quanto alle misure relative all'imposizione della zona di esclusione aerea, così come prevista dalla risoluzione 1973 del Consiglio di Sicurezza, l'Unione Africana afferma che saranno ritirate dal Consiglio di Sicurezza al momento opportuno e solo dopo l'entrata in vigore di un cessate il fuoco globale e la messa in pratica di un meccanismo di fiscalizzazione credibile ed efficace. Il documento dice ancora che le parti in conflitto si impegnano a sollecitare le Nazioni Unite, in stretta collaborazione con l'Unione Africana e con la Lega Araba, a stabilire e dispiegare un meccanismo internazionale credibile, incluso una forza di manutenzione di pace che sarà incaricata di monitorare ed osservare il rispetto del cessate il fuoco, degli impegni presi dalle parti in conflitto, garantire la protezione dei civili ed altri compiti, incluso l'appoggio alla transizione e al processo di pacificazione. Questo meccanismo, si sottolinea nel documento, dovrà essere autorizzato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU e disporsi di tutti i requisiti necessari per l'effettiva realizzazione di questo mandato. Le parti libiche si impegnano, nell'ambito del dialogo nazionale, a stabilire un periodo di transizione durante il quale dovranno essere realizzate le riforme necessarie per rispondere alle legittime aspirazioni del popolo libico alla pace, alla democrazia, alla libertà e alla riconciliazione nazionale.
Je suis bêtement en train de me plaindre, retranché dans mon entêtement. On dit que demain t'appartient, mais demain c'est quoi? Demain c'est rien, tu sais, pour moi demain c'est loin. On vit au jour le jour jusqu'au jour.
Ecco Jean Leonard, ecco, dopo che abbiamo sentito un po' un riassunto di quello che sono ciò che è uscito dal documento di piano di pace dell'Unione Africana, giusto per poter dire ai nostri ascoltatori in maniera più ampia, perché se ne parla quasi nulla. Ecco, di tutto questo, che idee si fa e si è fatto?
Ma io saluto con piacere il fatto che ci sia un'iniziativa autonoma e che anche i capi di Stato africani, dopo una lunga discussione, dopo un periodo dove si è rischiato anche la lacerazione irreversibile, abbiano trovato la forza politica, direi anche morale, di esprimere una posizione comune. Perché dico questo? Perché si è avuto l'impressione che l'Unione Africana veniva tirata in ballo quando le soluzioni erano state trovate e si chiedeva all'Unione Africana a ratificare o a essere l'esecutore materiale di decisioni prese altrove. Questa volta penso che questo piano, tra l'altro, che va molto lontano, perché prevede un post-caddafismo senza Gheddafi, quindi sana anche quella anomalia per cui si voleva fare un periodo post-Gheddafi con Gheddafi. Detto questo, la soluzione politica che sta prospettando è una soluzione che sta nelle cose, perché tutti noi vediamo lo stallo della situazione militare sul campo e tutti gli spirali che si offrono, che si aprono per mettere fine ai bombardamenti, alla guerra, per finalmente avviare questo paese verso una transizione pacifica, con istituzioni democratiche, che metta insieme i figli e le figlie di questo paese, compreso quello della diaspora, che io ho incontrato giorni fa. Non sapevo che la Libia avesse così una diaspora così qualificata e pronta a tornare in patria per prendere in mano i destini del paese. Ecco, tutto questo secondo me deve essere tenuto in maggiore conto dalla comunità internazionale, sapere che d'ora in avanti c'è un piano africano con il quale la cosiddetta comunità internazionale deve fare i conti.
Ecco, ma secondo lei, per esempio, Xi Jinping all'inizio, nel suo incontro con la con il rappresentante della Commissione dell'Unione Europea, usò un'espressione molto dura, disse che, cito, la Libia è un paese dell'Africa e non si deve fare nessun tipo di cose per tentare di isolarlo dal continente al quale appartiene. e non al Medio Oriente, perché le sue conseguenze si vivono prima di tutto, si ripercuotono prima di tutto nei paesi vicini, che sono tutti paesi africani. Ecco, secondo lei, perché l'Unione Europea nelle crisi di altri paesi dice che sono gli africani se ne devono occupare, però quando si tratta dei paesi, diciamo così, dell'Africa del Nord, va a ripescare la vecchia concezione hegeliana della storia? Come mai?
Devo dire con amarezza che questa asimmetria di trattamento tradisce anche un po' la debolezza politica del continente africano. Penso che se noi fossimo, dopo 50 anni di indipendenza, abbastanza forti e con una voce unica che si esprime, autorevole, prestigiosa e credibile, e nessuno si sarebbe mai azzardato di sostituirsi a noi. Questa presa di posizione tardiva del vertice dell'Unione Africana viene un po' a colmare un vuoto e a darci tutto quello che noi aspettavamo, cioè che ci sia finalmente un pronunciamento solenne, prestigioso, unanime del continente africano sulla crisi. La Libia fa parte dell'Africa, anche solo, ecco, manca forse in questa risoluzione, se mi permette di dirlo, una raccomandazione alla comunità internazionale sul destino di circa 700-800 mila, 1 milione di africani subsahariani che sono intrappolati nella guerra in Libia che meritano di un intervento urgenza di protezione umanitaria attraverso la Libia, la Tunisia o attraverso l'Egitto. Detto questo, noi dobbiamo imparare dagli errori del passato, non dobbiamo piangere sul latte versato, dobbiamo lavorare perché la voce africana, e saluto positivamente sotto questo punto di vista la mediazione del presidente Zuma, uno dei paesi più importanti dell'Africa, che ha preso in mano questa questione e che la sta portando avanti, almeno fino a quanto abbiamo letto, abbiamo saputo fino adesso, in modo autorevole, sperando appunto che sia di buon auspicio per la soluzione libica.
Ecco, come un'ultima battuta nei 2 o 3 minuti che ci mancano, giustamente ha evocato un problema che è stato forse il più duro durante il summit, cioè questo problema di parlare con una sola voce. E si è fatto presente, Jinping ha fatto presente, che il 35% delle decisioni che vengono prese dall'Unione Africana poi non vengono osservate dagli stessi stati. Come mai, secondo lei?
Ma è un po' fisiologico che gli stati mantengano una sfera di sovranità e che siano gelosi di prerogative nazionali che non vogliono cedere a un'autorità sovranazionale. Però qui sta proprio la difficoltà della costituzione dell'Unione Africana o degli Stati Uniti d'Africa. Penso che dovremo arrivare un giorno a un voto del Parlamento africano che sia eletto direttamente a suffragio universale da tutti i popoli del continente, che le decisioni di questo Parlamento diventano finalmente vincolanti per il governo.
Ecco, un suo carissimo amico dice, io volevo terminare questa cosa così chiedendo, non avrei potuto resistere, ecco, si tratta di Achille Mbembe, che a Parigi ha detto che quantomeno l'Africa guarderà verso l'Europa, tanto meglio per noi, perché l'Europa non ha più un modello da darci, anzi l'Africa adesso è più orientata, e giustamente secondo lui, verso l'Oriente che altro. E che cosa ci può dire di questa enesima provocazione di Achille Mbembe?
Sì, penso che sia una provocazione per chiedere all'Europa di cambiare la qualità della relazione con l'Africa. Io continuo a pensarla come Senghor, che abbiamo bisogno della costituzione di un'area euroafricana, però a questo punto l'onere della buona volontà nel costruire quest'area euroafricana spetta all'Europa, che fino adesso ha dimostrato di non volerla veramente nei fatti.
Ecco, grazie dottor Jean Leonard per questa enesima disponibilità, e allora un buon lavoro insomma
grazie
nel Parlamento.
A voi, e buona continuazione.
Ok, speriamo allora che vada tutto bene per il nostro continente e per l'indipendenza del Sudan anche. Il tempo, come sempre, è tiranno, termina così il nostro programma di oggi. Per ora vi salutiamo gentili ascoltatori, chiedendovi di rimanere in compagnia dei nostri programmi di 105 Radio Vaticana in diretta.
Lorsqu'elle rend meilleurs les hommes qu'on fera demain, chacun porte au creux de ses mains les clés de ce monde qui ouvre les portes des grands destins. Vas-y, vise plus haut, change ta vie.